Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta. Oggi 13 luglio, mancano 4 giorni alla ripartenza di Maratea, quindi insomma non perdete tempo e prenotate laddove è ancora possibile prenotare. Poi se arrivate il 17 sera magari riusciamo a trovarvi qualche biglietto per le masterclass della mattina. Non è promesso, ma insomma ci possiamo lavorare. E, Stefania Busiolo è la prima ad arrivare, così come tanti altri amici che stanno iniziando a popolare questa zuppa della marmotta, perché così possiamo definire ormai la zuppa di porco nelle ultime settimane, perché avvengono le stesse cose e non perderemo troppo tempo a raccontarle, perché la vicenda dell'Iran, delle bombe su Hormuz, il petrolio che sale, la guerra, i negoziatori che sono in Libano, poi in Svizzera, e poi arriveranno invece i negoziatori a Roma per fare la trattativa tra Libano, Israele, insomma, ragazzi, parliamoci chiaro: è sempre la stessa stoffa, è la stessa notizia. Diciamo, non è divertente perché si tratta di un lutto, ma almeno c'è un elemento di interesse in più nella lettura che dà Battistini oggi sul Corriere della Sera, e non solo lui, della morte del grande Altani. Dovete sapere che Altani è un super miliardario, l'uomo degli Emirati, del Qatar, era quello che aveva sostanzialmente con un colpo di mano sostituito il padre e sostituito se stesso al padre in un piccolo regno di 2 milioni di abitanti, che però è diventato, grazie al padre, questo Altani, che tutti quanti voi forse orecchiate, questo Altani potrebbe essere forse la stessa famiglia che ha comprato la casa di Berlusconi, 300-400 milioni in Costa Smeralda. Ma comunque Altani è una delle famiglie più famose di quelle zone ricchissime degli Emirati, perché ha fatto delle operazioni che sono state considerate col senno di poi straordinarie. Fu lui a inventarsi Al Jazeera, la televisione del Golfo, fu lui a portare l'arte in quelle zone, fu lui a comprare i grattacieli di Porta Nuova a Milano. Insomma, è un grandissimo investitore e fu il primo a fare quei fondi sovrani che hanno reso il Qatar molto più importante dell'essere soltanto un ricco miliardario di una zona che deriva e che deve tutto al gas. Immaginate Qatar Airways, immaginate Doha come hub mondiale dei trasporti. Insomma, questo signore morto a 74 anni, che ha abdicato per il figlio, che oggi è l'Altani che comanda, è una storia straordinaria di quei regni del Golfo che converrebbe approfondire, perché hanno un peso geopolitico ovviamente oggi fenomenale. Più interessante questo non per celebrare una morte, ma per ricordare cosa è successo e come sono evoluti da predoni del deserto a beduini a proprietari del petrolio ad oggi finanzieri su scala globale. Zuppa contornata da cicale, sì, e beh, ancora qualche giorno, poi andremo a Maratea e ce ne saranno altrettanti. Seconda notizia del giorno è la vicenda di Ranucci, e qui però francamente il pezzo più straordinario, come sempre, che in una grandissima forma quando parte di report è Ferrara, che dice, raccontando il fenomeno di report, i fenomeni di Mani Pulite, tutti quei fenomeni, diciamo, di grande adesione popolare dal Movimento 5 Stelle, vi ricordate, al Palasharp, ai contestatori, l'indignazione è un altro nome della stupidità. E perciò io, condividendo al 100% questa frase apodittica, quanto sono indignato, sei stupido, non ti indignare. Bene, l'indignazione come altro nome della stupidità, non mi indigno, non mi indigno, perché sennò proprio oggi mi definirei stupido, per diciamo, le sensibilità di Ranucci nei miei confronti. Magari porteranno a delle inchieste nei miei confronti, perché questo è lo stile della casa. E quindi che cosa succede? Succede che Ranucci prende un mio post su Instagram e dice l'entusiasmo di Nicola Porro per la nostra sospensione. Se lui in questa maniera fa le inchieste su di me, su tutti gli altri, sono un po' preoccupato, perché non sono per niente entusiasta della sospensione di Ranucci. Mi ha chiamato un gentile collega del Foglio per chiedermi se partecipavo a un giro di valutazioni dei giornalisti sulla chiusura di Rotorte, e francamente, siccome a me mi hanno chiuso, e me lo ricordo perfettamente, la Rai mi ha chiuso Virus, ed erano entusiasti molti dei ragazzi di Rai, ma ipocritamente non lo dicevano i giornali, tranne la Maggioni, che mi sembra fece delle interviste, che poi dopo se n'è andata dalla Rai prendendo un bello stipendietto. A parte la Maggioni, gli altri erano zitti e muti, ma erano felicissimo che io non stessi più in Rai, perché era un corpo estraneo, nonostante 4 anni passati là, quindi io non sono mai felice per la sospensione di un programma e non mi indigno, a differenza di quanto fa Ranucci, delle cose che leggo sui giornali. Non mi indigno del fatto che lui fosse amico, molto amico, di un signore come la Vitola, che era il migliore amico dell'Utri che lui combatteva. Non mi indigno, per non me ne fotte assolutamente una ceppa, che la Vitola faceva le riunioni di redazione o si presentava in Rai almeno 2 volte, ma figuratevi un po' se mi indigno. Non mi indigno che lui andasse a mangiare lì con Preti e giornalisti. Non mi indigno sulle cose che escono oggi, che un suo giornalista è andato nel bed and breakfast di La Vitola, sempre lì a Monteverde, e non ha pagato la stanza durante il Covid. Non mi indigno, non me ne fotte assolutamente nulla e non sono neanche entusiasta. Sto semplicemente dicendo, esattamente come gli altri, diciamo persone serie di questo momento, sto dicendo: ragazzi, ma per favore, mettiamoci tutti d'accordo, per cui il sospetto non è l'anticamera della verità, l'indignazione delle frequentazioni non è una questione normale e lecita, perché vedete, se io fossi, e questa è la cosa talmente banale, ma se io fossi un cazzo di diciamo indignatore seriale come lo sono loro, beh, insomma, costruirei una storia fantastica, i giornalisti che vanno ospiti della Vitola, lui che va a cena dalla Vitola, e chi paga il conto, e lo scontrino che troviamo anche quello di Sempio, e quanto pagano le aragoste, e perché fanno le riunioni là, e quello perché è tornato, e perché Fratelli d'Italia fa le inchieste, giustamente chiede notizie del fatto che le inchieste riguardino interessi di La Vitola, in Tuscia. Cioè, ci sarebbe da costruire una specie di film e di super puntata di Report che loro farebbero nei miei confronti, ma che io non ho nessuna intenzione di fare nei loro. Io penso peraltro che La Vitola, fino a prova contraria, è ancora innocente. E vi dico anche un'altra cosa che vi sembrerà incredibile: se i magistrati avessero le prove del fatto che La Vitola sia il mandante di queste bombe, anche se non erano bombe per uccidere, l'avrebbe dovuto arrestare. Mi chiedo come si possa tenere a piede libero uno che fa e trova una strage, no? E che potrebbe inquinare le prove, potrebbe scappare, come lui ha già fatto nel passato, essendo un pregiudicato se ne scappò. Quindi, se non l'hanno arrestato, non hanno tutte queste prove. Quindi è semplicemente tutta questa gigantesca bolla, che non è altro di una grandissima, gigantesca bolla di merda che scoppia per chi l'ha creata negli ultimi 30 anni. Io sono contrario all'idea di essere entusiasti quindi per la chiusura, e se lui facesse un filo di approfondimento in più, non dico molto di più, si renderebbe conto che riesco a distinguere tra la chiusura di un programma e la sospensione di un programma e le cose terribili che gli posso rivolgere sul livello delle inchieste che lui fa. Sono due punti di vista completamente diversi, va bene? La pluralità dell'informazione nasce proprio dall'esistenza di persone che la pensano in maniera diametralmente opposta, a differenza di quello che pensano loro, che danno dei camerieri a tutti quelli che non fanno l'indignazione a senso unico come fanno loro. Io penso che anche l'esistenza di trasmissioni come quelle siano utili, però vaglielo a spiegare a loro, cioè un mindset, come direbbero quelli che parlano bene, completamente bacato. Oggi ci sono le foto che non so chi pubblica, di questi due che mettono la bomba e che sono con il camerunense, che poi è scappato in Camerun, forse non è scappato, è andato diciamo opportunisticamente nel momento in cui stanno cercando di arrestare tutti quanti, questo se n'è andato in Camerun. Questo signore lavora con La Vitola e c'è una foto che mette insieme, diciamo, quelli che l'hanno messo la bomba e il camerunense. Devo dire la verità, c'è materiale per gli indignati speciali straordinaria. Tra l'altro, altra cosa straordinaria è che noi ci affidiamo a queste minchiate del carbon e dei business che si fa sul carbon, al tuttofare di un signore che si chiama La Vitola e che gestisce un ristorante, e abbiamo scoperto ora un bed and breakfast dove vanno i giornalisti della Rai che si occupano di inchieste proprio su quella roba lì. È una storia fantastica, bisognerebbe scrivere un copione per Report, e perciò mi auguro che Report venga subito rimesso in onda e che Report possa indagare attraverso il suo giornalismo d'assalto su se stesso. Nel frattempo E che altro c'è su questa vicenda? Ferrara? Eh no, e poi c'è questa vicenda di La Russa. Eh beh, perché La Russa, voglio dire, fa il presidente del Senato e forse potrebbe evitare di fare entrare nella polemica politica in questa maniera. Insomma, mi sembra che Fontana, il presidente della Camera, ha uno standing completamente diverso rispetto a tutti i casini che avvengono nella politica e persino nella Lega. La Russa entra come se non fosse presidente del Senato e pubblica sui suoi social la dichiarazione della Schlein il giorno dopo l'attentato a Ranucci, in cui dice in un contesto internazionale, dice, beh, sentite, l'Italia è a rischio dopo l'attentato a Ranucci, a rischio la democrazia in un paese governato dalla Meloni. Quando c'è centrodestra al governo la democrazia è a rischio. Poi, insomma, mal gliene incolse alla Schlein, perché poi si è visto che questa bomba non c'ha nulla a che fare con la democrazia e tantomeno con il centrodestra, anzi ha a che fare con, forse, dicono i magistrati, le aspirazioni di un giornalista pagato dalla RAI e quindi da noi contribuenti, che secondo un signore poi finito in carcere per estorsione sarebbe dovuto diventare il leader del campo largo. Insomma, è una roba che se tu la racconti anche questa non ci puoi credere. Ma Porro, stai in una cella? No, non sto in una cella. No, no, no. La seconda cosa riguarda il giornalismo, perché ci sono un po' di cambi di direttori. Se ne va via Orfeo dalla Repubblica, comprata dal Greco, che mi ricordo male il cognome, quindi non voglio fare figuracce di merda, e viene nominato ad interim, non so cosa voglia dire esattamente, nomina ad interim di Stefano Cappellini, che è un ottimo professionista, certamente non con la bava alla bocca e per niente, diciamo, giustizialista. Quindi sono molto felice che Stefano Cappellini diventi direttore ad interim. Non so che cazzo voglia dire ad interim, cioè state cercando un altro, questo è il concetto. Spero che gli basti i cappellini, perché sarebbe un ottimo direttore. Poi sulla politica ci sono anche qui, il giorno della marmotta, perché Conte si arrabbia con la Schlein. Secondo le ricostruzioni, la Schlein sarebbe arrabbiata con Conte perché è troppo filoputiniano, e Conte oggi ribalta, così come il fatto che è la sua storica posizione, e dice, beh, insomma, stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci. Sul riarmo, dice Conte, vorrei l'unità del campo largo. Ciao Core, il campo largo sul riarmo, c'ha Conte e AVS contrarissime al riarmo, la parte a sinistra del campo largo, che è quella di, diciamo, del giro di Battista. Però poi ci sono i riformisti del PD che invece il riarmo, giustamente, in maniera non antirussa, ma di deterrenza, lo vogliono e come. E il centrodestra invece ha i suoi casini sulla legge elettorale, perché gli emendamenti che sono stati presentati all'introduzione della nuova legge elettorale, per mettere all'interno della nuova legge elettorale le preferenze, sono soltanto di Fratelli d'Italia, UDC e Lupi. E quindi non si sono attivati i due altri partiti, che sono Lega e Forza Italia. Siccome oggi scade all'una la presentazione degli emendamenti, insomma, non è che proprio danno un'idea di compattezza incredibile sulla riforma della legge elettorale. Ondata di caldo, ondata di caldo. Questa roba dell'ondata di caldo mi fa impazzire, con il boxino del Corriere della Sera che ci spiega che l'ondata di caldo non è l'anticiclone africano, che c'è tutti gli anni, soprattutto quando c'è il Niño e la Niña, sono più forti, e questo avviene regolarmente sul nostro pianeta Terra, ma deriva dalla CO2. Allora, l'ondata di caldo deriva dalla CO2, che avrebbe aumentato di un grado la temperatura. Allora, io ho sempre in testa la straordinaria motto di Franco Battaglia, ma scusatemi. Allora, voi mi dovete spiegare che abbiamo i 43 gradi, 44 gradi, 45 gradi, ed è uno il gradino della CO2, a cui io non credo, che non è scientificamente e unanimemente dimostrato, e soprattutto quella CO2 non è per ragioni antropiche, però il punto sostanziale, quindi non è il riscaldamento derivante dall'uomo, però vi chiedo, francamente, è l'un grado che uccide? È l'un grado che in 20 giorni all'anno, 30 giorni all'anno in più, e quando c'era l'un grado in meno che c'è stato questo inverno, non ce ne siamo accorti? Beh, comunque, lasciamo perdere la grossolanità delle informazioni che vengono date, ma soprattutto vi farò leggere tra poco sul sito un pezzo che vi aiuterà nei vostri dibattiti estivi a provare, se avete voglia, di contestare quello che dice: Madonna, che caldo, non è mai stato questo caldo, perché ci stiamo autoconvincendo che sia il caldo più caldo di tutta la storia. Vedrete per tabulas come questo è un leitmotiv di tutte le estati. Siamo al 13 luglio, dovrebbe esserci l'ondata di freddo. E Ultima cosa che vi segnalo è in economia, perché l'Unicredit, quella di Orcel, un tempo era l'Unicredit di Profumo per i vecchi boomer, beh, insomma, si vuole comprare Fineco, che è la mia banca, e Unicredit pure la mia banca, Intesa pure la mia banca, e Fidelio pure la mia banca, io ho tutte le banche di tutto il mondo, però insomma l'idea che Unicredit si voglia ricomprare Fineco, che peraltro prima aveva e oggi vale 14 miliardi, la banca più evoluta che esiste in Italia, è piuttosto interessante. Cos'è che mi dice Lucia? Mischievus, è una finestra o una porta finestra con le persone che si sono molto in Liguria? Brava, esattamente così, esattamente così. In Sardegna fa sempre caldissimo, 75%, americani e inglese. Beh, insomma, io vi do appuntamento ormai alla zuppa di domani, al pezzo oggi sulle balle climatiche che troverete sul sito e su Maratea, in cui ci sono ancora dei biglietti disponibili, perché il posto è un anfiteatro sul mare, quindi è un posto eccezionale. 17, 18 e 19 luglio. Il 17 prendetevi un treno da Roma, 2 ore e 40 e siete da quelle parti.